Bentrovati.
Un saluto agli ascoltatori.
Oggi ci addentriamo in un argomento fiscale, direi, caldo, le sopravvenienze attive e il principio di competenza. C'è una novità importante dalla Cassazione. Sì, la nostra analisi si basa su un articolo pubblicato il 5 giugno 2025 sul blog dello studio Pizzano, intitolato Sopravvenienze attive e competenza economica, i nuovi orientamenti della Cassazione tributaria. È un tema, fondamentale per chi si occupa di fiscalità, penso ai commercialisti, ai consulenti, ma anche direttamente alle imprese. Incide sulla base imponibile, insomma, sulla gestione fiscale. Vedremo allora questo nuovo orientamento, qual è il momento decisivo per l'imputazione al reddito e se ci sono condizioni particolari.
Partiamo magari dal contesto. L'articolo 109 del TUIR come regola l'imputazione dei ricavi?
E dove nascevano i problemi, specie per le somme da sentenza?
Allora, l'articolo 109,1 del TUIR fissa il principio di competenza. Cioè ricavi e proventi vanno nel reddito dell'esercizio in cui sono conseguiti. Il problema interpretativo è sempre stato questo conseguimento, soprattutto per somme che arrivano dopo una causa, una decisione giudiziaria. In passato, diciamo, la giurisprudenza guardava più che altro al momento in cui il diritto diventava certo nell'esistenza e, diciamo, obiettivamente determinabile nell'importo. Ci sono state varie sentenze, la 3901 del 2023, la 24580 del 2022, che andavano in questa direzione. L'articolo che commentiamo, per esempio, parte da un caso concreto. Si trattava della restituzione di interessi anatocistici a una SAS, un classico esempio di sopravvenienza attiva da contenzioso.
Ecco, e adesso arriva questa ordinanza, la 13361 del 2025. Cosa cambia davvero? Qual è il principio nuovo?
Il principio è più netto, direi. La Cassazione stabilisce che la sopravvenienza attiva rileva fiscalmente, quindi va tassata, nell'esercizio in cui viene depositata la sentenza. Sia che riconosca un credito nuovo, sia che magari accerti che un debito non esiste più, quindi un costo viene a meno. Il deposito in cancelleria è visto come l'atto che dà quella certezza giuridica e quella determinabilità che servono ai fini dell'articolo 109.
Quindi il momento chiave è il deposito formale. Ma basta solo questo? O ci sono dei paletti, delle condizioni?
Sì, la Conte ne ha indicate tre. E devono esserci tutte. Condizioni cumulative. La prima, come dicevamo, è il deposito della sentenza. Punto 1. La seconda, e questa è molto importante, è che non sia stata sospesa l'efficacia esecutiva.
Ah, ecco! Quindi se c'è una sospensiva.
Esatto. Se la sentenza è depositata, ma l'efficacia è sospesa, magari in attesa di un appello, allora l'imputazione fiscale non scatta subito. Viene rinviata. Questo, capisce bene, ha un impatto pratico notevole sulla cassa e sulla pianificazione. Una vittoria legale non significa imponibile immediato se c'è sospensiva.
Chiarissimo. E la terza condizione?
La terza è l'obiettiva determinabilità dell'importo direttamente dalla sentenza. Deve essere quantificato, o almeno devono esserci criteri chiari per quantificarlo senza ambiguità.
Capisco. Quindi, se una sentenza dicesse solo Tizio ha diritto a un risarcimento, senza cifre o calcoli, non basterebbe.
Proprio così. In quel caso mancherebbe la terza condizione. La rilevanza fiscale, e quindi la tassazione, slitterebbe a quando l'importo diventa certo, magari con un altro provvedimento o un accordo tra le parti.
Bene. Abbiamo parlato di sopravvenienze attive, cioè entrate extra. Ma spesso queste derivano da crediti che magari l'azienda aveva già considerato persi, svalutati. Come si collega tutto questo con le perdite su crediti dell'articolo 101 del TUIR?
Questo è un punto importante per la coerenza del sistema. Se un'impresa aveva dedotto una perdita su un credito, secondo le regole dell'articolo 101, e poi una sentenza ne riconosce l'esistenza e l'esigibilità, e questa sentenza viene depositata senza sospensiva, allora la tassazione di quel credito come sopravvenienza attiva avverrà proprio nell'esercizio del deposito. Questo evita che un componente di reddito sfugga a tassazione o venga tassato due volte in momenti diversi. C'è un allineamento temporale, diciamo. Quindi, per tirare le fila, il momento decisivo ai fini fiscali per una sopravvenienza attiva che nasce da una sentenza è il deposito, a patto però che la sentenza sia esecutiva, cioè non sospesa, e che l'importo sia oggettivamente determinabile. Deposito, non sospensione, determinabilità. Ecco i tre elementi.
Quindi, dal punto di vista operativo?
Beh, significa che bisogna monitorare attentamente l'iter dei contenziosi. Non basta sapere se si è vinto o perso. Bisogna sapere quando la sentenza è stata depositata e se è stata chiesta o concessa una sospensiva. Una gestione precisa di queste date e di questi status è ormai cruciale per applicare correttamente il principio di competenza e calcolare le imposte.
E questo porta a una riflessione forse un po' più strategica. Questo focus sul deposito della sentenza non sospesa potrebbe rendere ancora più importante, durante la causa, la battaglia sulla sospensione dell'efficacia esecutiva, proprio per le conseguenze fiscali immediate.
È una considerazione pertinente. Certamente le implicazioni fiscali potrebbero diventare un fattore ulteriore nelle strategie processuali delle parti.
Molto interessante. Per chi volesse approfondire ulteriormente, ricordiamo l'articolo completo sul blog dello Studio Pizzano. E naturalmente è sempre bene discutere le ricadute specifiche di queste novità con il proprio consulente fiscale, oltre a tenersi aggiornati su eventuali evoluzioni. Grazie mille per questi chiarimenti.
Grazie a lei. Arrivederci.
Alla prossima.